perché poi alla fine io dedico minuti della mia vita, della mia esistenza per parlarvi di calcio, decine di minuti, quasi un'ora della mia vita per parlarvi di calcio. Vi ho parlato dei quarti di finale di Champions ed Europa League, delle prediction delle semifinali di Champions ed Europa League. Tentiamo di fare un'analisi sensata, vera e propria, e dopo Cossello fa due gol in due minuti, quindi capite che mi ritrovo in questo momento a parlare del sesso degli angeli? No, non proprio, perché poi alla fine il calcio comunque è discutibile, e proprio perché è materia del popolo, può essere alla mercé di qualsiasi cosa. Ma è anche vero che è bello anche ritrovarsi, fare qualche considerazione e formulare qualcosina in vista della finale, perché l'intrattenimento relativo al calcio è quello che fa andare avanti il calcio. Quindi anche dopo queste semifinali di Champions League ed Europa League siamo qui a parlare delle finali di Champions League ed Europa League, partendo ovviamente dalla Coppa dalle grandi orecchie. Stavolta facciamo il contrario, a differenza di quanto fatto in precedenza, l'ultima volta, parlando prima dell'Europa League e dopo della Champions League. E allora avvolgiamo un pochettino il nastro rispetto a quello che ho detto sulle semifinali di Champions, perché ovviamente noi facciamo una mega analisi e dopo facciamo il giochino per capire su chi passerà, mettiamo la nostra fish, cioè mettiamo, io parlo sempre alla prima persona plurale come se fossi un papà con il proprio figlio, ma semplicemente metto la mia fish su chi desidero e poi cerco un pochettino di vedere così simpaticamente se ci ho preso o meno. Naturalmente all'interno però del podcast non c'è solo quello, grazie a Dio, ma c'è anche tutt'altro, c'è un'analisi e si spera insomma qualche considerazione approfondita per parlare di calcio nella maniera migliore possibile e nella maniera soprattutto più appassionata possibile. Detto ciò, piccola introduzione. In questi giorni sento tantissime considerazioni che esaltano chi ha vinto e sostanzialmente denigrano chi perde. Cioè, allora, dopo le semifinali di Champions League comprendiamo che Terzic e Ancelotti sono dei geni, Tuchel e Luis Enrique sono scarsissimi, Mbappé è un giocatore da buttare via, Vinicius è un dio del calcio e il Real Madrid può vincere tutte le partite che vuole dal 90esimo in poi. Allora, una cosa che secondo me è assurda è il cercare di considerare, al di là delle considerazioni giuste che si fanno sui vincitori, è il mettere dare troppa considerazione, troppa esaltazione, troppi elogi su chi non lo merita veramente. Cioè, anche questi giorni veramente ho sentito di quelle robe sui giocatori del Borussia Dortmund, del Real Madrid, ma no, cioè nel senso, non è che si parla di Sabitzer adesso che è andato in finale di Champions League, prima non si sapeva neanche chi fosse. Non è giusto che Terzic adesso venga considerato come un dio del calcio e prima era quello che perdeva sempre e che ha perso contro il Bayern Monaco l'ultima giornata. Cioè, la considerazione di chiunque nel mondo del calcio e dello sport alla fine cambia a seconda del risultato. Quindi è inutile che ci diciamo amiamo il bel gioco, amiamo e non pensiamo al risultato, ma pensiamo solamente al calcio, al gioco, a tutta la proposta dei calciatori. Cioè, alla fine il calcio è un contenitore di risultati e questo contenitore di risultati porta delle considerazioni che sono imprescindibili. Cioè, noi giudichiamo molto i protagonisti del mondo dello sport e del calcio per i risultati. Ma è ipocrita dire poi che non si debba fare questo, che sia un processo comunque sbagliato, che sia un ragionamento non da fare, ma è ipocrita anche dare troppe esaltazioni e fare troppi elogi di chi ha fatto delle cose verosimilmente normali. Cioè, nel senso, bisogna stare molto molto tranquilli e cercare di mettere tutte le considerazioni sul piatto senza esagerare. E dico questo anche perché io stesso insomma avevo considerato il Real Madrid come favorito per passare e andare in finale di Champions League, così è stato, e consideravo il Paris Saint-Germain invece come favorito per passare contro il Borussia Dortmund, e così non è stato. Ma non sarò qui a dirvi che il Paris Saint-Germain fa schifo, che fanno tutti schifo eccetera eccetera, cioè piano, e che gli eroi sono solamente da una parte, piano piano piano. L'altra cosa interessante è l'immagine di Bellingham e Terzic che si abbracciano, soprattutto che Terzic, di Terzic che va ad abbracciare Bellingham dopo il finale thriller della scorsa stagione in Bundesliga, quando il Borussia Dortmund pareggia in casa contro il Mainz e vede il Bayern Monaco vincere contro il Colonia all'ultimo minuto con gol di Bellingham. Peraltro quella partita lì Bellingham non la giocò per infortunio, quindi non entrò neanche in campo, non si reggeva in piedi, me lo ricordo bene, e adesso si giocheranno il trofeo più importante della loro carriera fino adesso. Se c'è la possibilità di vedere Bellingham giocare altre finali di Champions League, magari non abbiamo lo stesso sentimento e la stessa sicurezza per quanto riguarda Terzic, però insomma è anche abbastanza intrigante, romantico vedere due figure di questo tipo che l'anno scorso hanno si sono fatte sfuggire un grandissimo traguardo, andarsene via, andarsene a Wembley e portarsi dietro tanti sogni importanti. Ecco, partiamo con le considerazioni. Allora, io ve lo dico già, non vedo neanche, ovviamente a mio parere la favorita per vincere la Champions League è il Real Madrid, e credo che vincerà il Real Madrid, ma ci arriviamo per gradi. Il Paris Saint-Germain, allora, ragazzi, secondo me bisogna stare molto sereni sul Paris Saint-Germain. Cioè, io sento dire due cose. Il Paris Saint-Germain meritava di passare perché ha preso sei pali, e il Paris Saint-Germain ha perso tra andata e ritorno, quindi sostanzialmente è da buttare come squadra e come collettivo. Allora, piano. Il discorso dei sei pali, secondo me, è da analizzare. Nel senso, ok, il Paris Saint-Germain ha preso sei pali, ma quante volte ha preso palo all'interno della partita sul vantaggio o sullo 0-0? Uno solo, che è quello di Zaire Emery al ritorno, peraltro con il Borussia Dortmund che aveva il vantaggio dalla sua parte per la vittoria dell'andata. Tutti gli altri, abbiamo quello di Mbappé e Hakimi nel giro di pochi secondi nella gara d'andata, il Paris Saint-Germain era in svantaggio anche al ritorno quando l'ha preso con Vitinha, con Mbappé, con Nuno Mendes. Cioè, ragazzi, ok tutto, ma il Paris Saint-Germain non è mai stato in vantaggio, mai stato in vantaggio, e ha avuto queste grosse occasioni, la maggior parte di queste grosse occasioni, sullo svantaggio. E questo, secondo me, è il grande problema della semifinale del Paris Saint-Germain, cioè non essere mai sembrato superiore al Borussia Dortmund e non aver mai dimostrato di essere superiore al Borussia Dortmund. E quindi con cosa ne veniamo fuori? Ne veniamo fuori con una squadra che esce dalla Champions League avendo perso all'andata e ritorno, chiude la Champions League senza aver mai impressionato e con le stesse sensazioni che ci aveva lasciato contro il Barcellona, cioè meritando di uscire. Cioè, il Paris Saint-Germain meritava di uscire col Barcellona, ha giocato un quarto di finale fra andata e ritorno sullo stesso livello di quello che ha giocato contro il Borussia Dortmund, senza essere mai veramente superiore all'avversario, senza mai lasciando a desiderare, soprattutto in fase difensiva, con le solite fragilità, con tanti errori individuali. Però secondo me dobbiamo spartire le responsabilità, tra virgolette, tra Mbappé e Dembélé e tutti gli altri giocatori, ovviamente, e Luis Enrique. Innanzitutto, allora, per Mbappé l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund è una grossa macchia, veramente veramente una grossa macchia, ragazzi, perché non può essere così, perché da giocatore del Paris Saint-Germain se ne va senza vincere la Champions, se ne va con una Champions League deludente come quest'ultima, ed è la prima grande eliminazione in cui Mbappé non gioca ai suoi livelli, non incide, non segna, non è Mbappé in maniera vera e propria. Poi va bene, palo fra andata e ritorno, può essere che cambi tutto, però anche all'interno della partita, quante volte l'abbiamo visto rannicchiato, appollaiato lì sulla sinistra aspettando di ricevere il pallone, a volte quasi scoraggiato. Cioè, il livello di carisma che aveva dimostrato Mbappé nel corso della sua carriera era crescente prima di questa stagione, e questa stagione non è stato assolutamente al livello delle ultime, e soprattutto se lo mettiamo in relazione alla finale persa del 2022 con la Francia contro l'Argentina. Quindi questa eliminazione qui è una grande macchia per Mbappé. Non è non aver vinto la Champions, è l'eliminazione contro Borussia Dortmund, contro una squadra più debole, con la possibilità di giocare il ritorno in casa e in semifinale di Champions, con la finale di Champions alla portata, sapendo di poter giocare, di avere vicina la chance di giocarsi la finale di Champions League a Wembley contro Real Madrid in uno scenario epico con la consapevolezza di diventare subito dopo un giocatore del Real Madrid. Quindi la legacy di Mbappé al Paris Saint-Germain viene spezzata definitivamente da questa eliminazione qui. Cioè, purtroppo è questo, e nel senso, purtroppo è questo nella memoria. Cioè, noi penseremo a Mbappé, l'ultimo anno Mbappé cosa ha fatto da giocatore del Paris Saint-Germain? È stato eliminato dal Borussia Dortmund. E se veramente Mbappé diventerà uno dei migliori giocatori della storia del calcio, è chiaro che questa eliminazione qui resterà una macchia. Poi potrà vincere quello che vorrà a Real Madrid, però sarà sempre Real Madrid, però sarà sempre un altro contesto, però sarà sempre il contesto dei migliori, non il suo forse. E quindi niente a fare. Questa eliminazione qui, secondo me, sposta un pochettino a considerazione storica della carriera di Kylian Mbappé. Per quanto riguarda Dembélé, allora, Dembélé è una delusione, ma non da oggi, e per questo vi dico che non può essere più una delusione. Cioè, Dembélé non è una delusione. Cioè, se Dembélé gioca così anche lui, sulla destra, aspettando di fare qualche dribbling, qualche giocata, eccetera, eccetera, molle, a volte a due all'ora, a volte deconcentrato, a volte poco cattivo, non è più una sorpresa. Se gioca così, non è più una sorpresa, perché ha dimostrato lo stesso livello addirittura quanti anni fa erano. 5 anni fa, nel 2019, con quel gol sbagliato contro il Liverpool, che ancora grida vendetta nella legacy invece di Lionel Messi. Ma Mbappé se... Ma Dembélé, perdono, li confondo sempre, non so come mai. Ma Dembélé, se gioca a questo livello qui, se fa una stagione deludente con il Paris Saint-Germain, non è più una delusione, perché fa una stagione buona e una meno buona. Fa una stagione dove dice mamma mia, potrebbe spaccare il mondo, e poi nada. Dembélé è questa cosa qui. Dembélé è un calciatore di questo livello qui. Dembélé ha un grande talento, ma il talento non fa il calciatore, e quindi è inutile che rimaniamo delusi e che diamo delle colpe a Dembélé. Non possiamo dare delle colpe, secondo me, neanche a Zaïre Emery. Possiamo darne diverse invece a Lucas Beraldo, ma ci ritorneremo. C'è il discorso legato a Donnarumma, ma anche qui siamo sempre a trovare un colpevole, e non credo che sia la miglior cosa da dire, anche perché questa è una partita che anche con gli episodi poteva cambiare da un secondo all'altro. Un computo tra andata e ritorno poteva cambiare da un secondo all'altro, un aggregate è netto, per carità, perché 2-0 è vittoria andata e ritorno del Borussia senza un gol del Paris Saint-Germain. Però non possiamo dire il Paris Saint-Germain è stato lasciato a piedi da Dembélé. Ma chi si aspettava che Dembélé trascinasse il Paris Saint-Germain si sbagliava, semplicemente. Devo dire che qualcosa di più potevamo aspettarci invece da Luis Enrique, non in questa semifinale andata e ritorno, perché ormai è un matamata, la stagione è già fatta, eccetera. E soprattutto abbiamo visto la Champions League, roba di dettagli, la Champions League è roba di momenti, quindi non è che puoi star qua a farci più di a fare più di tanto. Certo, fatalità, vince sempre Real Madrid, ma dopo ne riparleremo. Però il lavoro che doveva fare Luis Enrique risale all'ultima stagione. Cioè, Luis Enrique cosa ha dato a questo Paris Saint-Germain? Purtroppo poco. Ha dato una conformazione di centrocampisti incerta, indefinibile, indefinita. Ha lasciato fuori Ugarte dopo che nella prima parte di stagione aveva giocato sempre. Non è riuscito a trovare un centravanti, nonostante tutti i soldi che il Paris Saint-Germain ha speso per Gonçalo Ramos e per Colomoni. Si è ritrovato a giocare una semifinale di Champions League con Lucas Beraldo, che è un ragazzo francamente adesso ingiudicabile a questi livelli, che è stato messo in una squadra forse anche disorganizzata dal punto di vista difensivo. E Skriniar dov'è? E dove sono gli altri che dovevano sorreggere questa impalcatura? Luis Enrique ha scelto gli uomini giusti? Luis Enrique è stato, soprattutto Luis Enrique li ha scelti? No, Luis Enrique non ha fatto la sua squadra, cioè non ha trovato la sua identità. Poi Vitigna è emerso nel momento del bisogno. Mbappé, per carità, ha fatto doppietta contro il Camp Nou, che non è Camp Nou ma Montjuic, contro il Barcellona, non dico di no. Però tutte le altre individualità del Paris Saint-Germain non sono emerse anche per colpa di Luis Enrique, tolto il discorso Dembélé, che è molto complicato e semplice da analizzare. Ma Colomoni era un giocatore che Mbappé voleva e non ha fatto nulla, nonostante i 90 milioni del suo cartellino. Gonçalo Ramos, 60 milioni di euro, dove stava? Cosa ha fatto? Cioè, che impatto ha avuto fra andata e ritorno? Ha giocato solamente a ritorno, all'andata ha giocato Barcolà. E Barcolà perché poi è stato tolto dagli 11 titolari? Cioè, troppe cose incerte, troppe cose che non vanno bene, e Luis Enrique una cosa doveva trovare i suoi uomini, quantomeno quello, e dopo ha ridiscusso tutto nel corso dell'anno. Questa è stata una cosa decisiva in negativo e che ha condizionato secondo me molto il Paris Saint Germain, anche perché in certi casi qualcuno doveva fare un passo in più contro un Borussia Dortmund che è inferiore a livello di rosa, a livello di one on one, quindi head to head se parliamo di confronti e di paragoni, e che potenzialmente, insomma ragazzi, non è che ti ha fatto una testa così a livello di gioco, quindi non era neanche una squadra allucinante e inaffrontabile da underdog, era una squadra organizzata bene, però non più di tanto, non più di quello, pardon. Serve parlare di Edin Terzic. Edin Terzic è sottovalutato e mi dispiace dirlo solo adesso. Perché... e qui torniamo al discorso fatto in precedenza. Cioè, uno è un fenomeno se vince e uno è un miracolato, uno scarsone se perde. Cioè, Edin Terzic l'anno scorso poteva vincere la Bundesliga e per una partita la vinceva, per il rigore di Haller forse la vinceva la Bundesliga contro il Bayern Monaco. Non l'ha vinta dominando come ha fatto quest'anno Xabi Alonso, ma vinci la Champions League, la Bundesliga contro il Bayern Monaco, ed è una cosa che non ti riesce mai, a tu che sei Borussia Dortmund, a tu che sei club tedesco. In questi anni i piazzamenti Borussia Dortmund li ha sempre fatti. Terzic ha fatto crescere una miriade di giocatori che ha rivenduto un sacco di soldi. Cioè, Terzic è l'allenatore giusto per questo club ed è un allenatore forte perché migliora tutti, perché li mette nelle condizioni di giocare le partite più importanti nel mondo e in alcuni casi di giocarsi i trofei, come sta facendo quest'anno con la Champions League dopo averlo fatto l'anno scorso con la Bundesliga. Non verrà mai considerato, o probabilmente non verrà considerato, perché non vincerà la Champions League. Quindi se non vincerà la Champions League è un allenatore di secondo piano, comunque uno di quelli che è poca roba nella considerazione generale. Sì, Terzic va bene, ok, però e non è neanche un genio del calcio perché non ha incartato Luis Enrique particolarmente, ma è uno che c'entra gli obiettivi, cioè è un uomo di calcio che c'entra gli obiettivi, ed è un uomo di calcio che c'entra gli obiettivi a discapito di tanti altri che sono chiacchieratissimi nella sua stessa posizione, che da anni non fanno nulla, e quindi non credo sia giusto che venga considerato così poco. Mats Hummels, signori, Mats Hummels. In questo collettivo del Borussia Dortmund abbiamo una serie di giocatori di medio livello, come Brandt, come Füllkrug, anche di media età, insomma, non vecchissimi ma non giovanissimi, Reyerson, Sabitzer, cioè ce ne sono diversi. Borussia Dortmund ha una squadra di giocatori comunque buoni, comunque discreti, comunque che hanno giocato tante partite importanti a questo livello in questi anni, grazie a Terzic, grazie all'organizzazione e tutto. Poi abbiamo una serie di giovani e di potenziali crack. Sancho è ancora in questa categoria qui teoricamente, e Madsen idem, e non solo. E poi abbiamo il pilastro è Mats Hummels, e io trovo incredibile il percorso di Hummels, cioè il fatto che lui sia man of the match fra andata e ritorno, o comunque no, sicuramente ritorno, all'andata pardon un vuoto, ma che lui sia man of the match al ritorno, e per anni ragazzi era stato un difensore da buttare. Cioè l'ultima versione di Mats Hummels di questi anni qui è migliore di quella precedente al Bayern Monaco. Questa versione di Mats Hummels è migliore di quella precedente al Bayern Monaco, non solo quest'anno, anche negli anni scorsi. Cioè, giocatore sicuramente quasi in crescita. Cioè, è uno che prima era discreto, finisce al Bayern Monaco dove è un giocatore a fine carriera, poi diventa discreto e poi diventa addirittura straordinario come in questa Champions League. Ma ragazzi, ma Mats Hummels, io ricordo che da qualcuno veniva considerato un sopravvalutato perché giocava con la nazionale tedesca, perché era campione del mondo, perché era pluricampione di Germania, perché era un pilastro del Bayern e giocava al Bayern, ma per molti era un giocatore da buttare. Ma Mats Hummels adesso è finalista di Champions League, ha segnato in semifinale di Champions League, è leader difensivo di una squadra che gioca la finale di Champions, ha 35 anni, cioè ci stiamo trovando di fronte a un caso, devo dire, più unico che raro. E dopo magari facciamo una piccola divagazione, però per farvi capire cosa sono Chelsea e Manchester United in questo momento, basta vedere il Borussia Dortmund, basta vedere Sancho e basta vedere Ian Madsen. Cioè, ragazzi, il Manchester United gioca con Antony e il Chelsea gioca con Cucurella. E Sancho è migliore in campo nella semifinale di andata contro il Paris Saint-Germain, dopo che è 6 mesi al Borussia Dortmund. E Madsen è dominatore assoluto, miglior terzino sinistro della Champions League, quantomeno degli ultimi mesi, quantomeno della fase eliminazione diretta, essendo arrivato a gennaio dal Chelsea, dopo che aveva collezionato 12 presenze, tutte racimolate in pochissimi minuti. Cioè, il Chelsea e il Manchester United, quando acquistano dei calciatori sul calciomercato, verosimilmente prendono i giocatori bravi, prendono i giocatori forti, prendono i giocatori quotati. E lo vediamo prima e dopo nelle esperienze di questi giocatori. In quel momento lì però si affloscano e sono irriconoscibili da un punto di vista tecnico. Quindi questo, il Madsen del Borussia Dortmund e il Sancho del Borussia Dortmund sono dei buonissimi termini di paragone e degli esempi validi per capire come i giocatori del Chelsea e del Manchester United, tolti da quel contesto lì, da Ten Hag, da Pochettino, da Boehly, da tutta quella gente lì, riescano a diventare forti, decenti, discreti, anche dal nulla, dopo aver iniziato la stagione da un'altra parte. Sancho non si allenava mai, Madsen non giocava mai, sono in finale di Champions League da protagonisti e da migliori giocatori nel loro ruolo. Cioè, mica roba da poco, Quindi anche questo è interessante ed è un'altra considerazione che ci tenevo a fare, anche perché insomma molto spesso abbiamo esempi di questo tipo e per quanto sia come sparare alla Croce Rossa parlare di Chelsea e Manchester United male in questo momento, ma dai, facciamolo per capire cosa sono Madsen e Sancho, per elogiare Terzic ancora una volta e per farvi capire che molto spesso non sono i calciatori ma è il sistema ed è il contesto. Bayern Monaco Real Madrid, aggregate 3-4, 2-2 all'andata, 2-1 al ritorno. Non serve che ve lo spieghi, non serve che ve lo dica. Cosa vi posso dire? Allora, vi posso dire che nell'arco di 180 minuti abbiamo avuto una squadra che ha inseguito il gatto che ha inseguito il topo, cioè il Bayern Monaco col Real Madrid. Bayern Monaco che ha giocato meglio all'andata ed è andato in vantaggio al ritorno. Tuttavia però mi preme sottolinearvi una cosa, cioè il Real Madrid ha giocato meglio del Bayern Monaco al ritorno. Il Real Madrid meritava il vantaggio più del Bayern Monaco al ritorno, che non ha fatto una partita solo difensiva, come ho sentito dire per il solito discorso che chi perde è un idiota, ma non ha fatto una partita all'arma bianca magari come all'andata e soprattutto è stata molto molto più attenta dietro, molto più attenta dietro. Bravo Neuer nel secondo tempo su Vinicius. Beh, Bayern Monaco qualche occasione ce l'ha avuta, miracolo di Lunin su Kane, dopo l'1-0 di Alphonso Davies sbaglia il 2-0, quindi Bayern Monaco è sempre rimasto in partita, è sempre stato pericoloso. Si fa male Gnabry, cambio di Tuchel ed entra Alphonso Davies. All'andata aveva giocato Müller con Musiala a sinistra, mette tutti i difensori che ha in campo dopo il gol del canadese, super gol, super giocatore, tra l'altro, ma non serve neanche che ve lo dica, super palla di Harry Kane, mette tutti i difensori in campo e lì sostanzialmente il Bayern Monaco perde la partita. E io vi dico, non perde la partita perché Tuchel ha messo tutti i difensori in campo. Cioè, avremmo avuto la controprova di questo discorso qui nel caso in cui il Bayern Monaco va ai supplementari, perde perché non riesce più a superare a tre quarti e ne prende 3-4. Ok, lì vi avrei dato ragione. Qui secondo me è inutile dire se metti tutti i difensori in campo è giusto che vai a casa. Ma cosa vuol dire? Ma che significa? Ma che significa? Ma chi siete voi per dare le patenti di come si gioca a calcio e di come si vince nel calcio? Anche il solito discorso, si va tutti sul carro dei vincitori quando è il momento. Ma no, perché Ancelotti toglie Rodrigo sull'1-1, anzi sullo 0-1. Toglie Rodrigo per mettere Coselu. Toglie Rodrigo. Non toglie un difensore centrale, non toglie Nacho, toglie Rodrigo, che è uno dei migliori giocatori del Real Madrid. Non brillantissimo fra andata e ritorno, soprattutto a ritorno, ma toglie Rodrigo. Quindi, non stiamo là a dire i cambi di questo, i cambi di quell'altro, eccetera. Cioè, quindi voi volete dirmi che Ancelotti è un genio perché ha indovinato il cambio con Salu Rodrigo? No, no. Ancelotti ha avuto la sua idea ed è andata a buon fine. Tuchel ha avuto la sua idea e non è andata a buon fine. Per cosa? Per una papera di Neuer, che era stato decisivo prima, e per un fuorigioco, insomma, dubbio, non dubbio, in cui la linea del Bayern non si è alzata e il Real ha segnato, dubbio, non dubbio, cioè fuorigioco sul gol del 2-1 non c'è. In una situazione comunque difficile, il Bayern non ha lavorato bene a livello di reparto e amen. Se ti porti il nemico in casa, allora è normale che ti fai male. Ma che vuol dire? Ma Neuer ha fatto la papera più grande della sua carriera? Neuer ha fatto la papera più grande della sua carriera. È inutile star qua a dire Carletto l'ha vinta coi cambi, il Real Madrid, lo spirito Real Madrid. Cioè, ragazzi, Neuer ha fatto la papera più grande della sua carriera, la palla è rimbalzata precisa per Coselu. Cioè, non c'è... Questo qua non c'è analisi, non ci sono cambi, non c'è tattica, non ci sono statistiche, non c'è niente, non c'è nulla. Non c'è nulla, c'è una palla che arriva a Coselu. C'è il Real Madrid che vabbè stava attaccando, grazie, cosa deve fare Bayern Monaco? Dominare nell'altra metà campo sull'1-0 al Bernabeu, va bene. Non succede così, difende, ci sta. Vinicius è il giocatore più forte del mondo al momento, quindi subisci. E poi fa la papera a Neuer. E dopo panico, gol, eccetera. Allora, sicuramente Tuchel ha sbagliato il cambio nel momento in cui il Bayern Monaco non doveva, cioè, allora, al di là degli uomini, dell'assetto eccetera, Harry Kane non devi toglierlo dal campo, Musiala magari se possibile non lo togli dal campo e ti metti con tutti questi difensori centrali sapendo che poi ne avrai uno, dovrai risistemare eventualmente sull'1-1 per i supplementari la squadra. Quindi no, non sono d'accordo con la mossa di Tuchel, ma non sono d'accordo neanche nell'uscita di Rodrigo. Eppure Ancelotti è un genio perché ha messo Coselu e questa è una cosa che non va bene. Altra cosa, nel finale è così, ha da dire a Tuchel Kimmich no lì. E attenzione perché questo può essere un monito per Nagelsmann. Io fossi Nagelsmann all'Europeo con la Germania, metterei Kimmich in tutti i ruoli tranne che là. Cioè, allora io credo che per l'evoluzione a carriera di Kimmich, per quanto è abituato con il club, debba giocare in mezzo al campo. Di là a destra è un giocatore sicuramente attento, poi un top player, un fuoriclasse, uno che vede calcio, però è anche una posizione un po' antipatica da gestire per Joshua, eh? Quindi magari lì avrei evitato di infilarcelo. E l'ultima considerazione per quanto riguarda il Bayern su Harry Kane, cioè Harry Kane non può avere rimpianti, non ce li ha, non ce li avrà mai per questa stagione qui. Non ce li avrà mai Harry Kane, perché anche ieri sera è stato decisivo, perché ha segnato all'andata, perché ha sempre segnato, perché si è sempre palesato nei momenti decisivi. Vabbè, ok, non ha fatto tripletta contro l'Arsenal all'andata, non ha segnato al ritorno contro l'Arsenal, non ha segnato al Bernabeu, ma il calcio che ha espresso Harry Kane nel contesto Bayern in queste partite, sempre comunque, è stato positivo. Anche in Champions League, non solo in campionato, dove ha segnato a profusione e vinto alcune partite da solo, tra parentesi. Quindi... no, ragazzi, Harry Kane non può avere rimpianti. E ce li ha il Bayern per la vittoria del Real Madrid. Sul cambio Coselu Rodrigo ho detto tutto. Sulla mossa Coselu ho detto tutto. Sul discorso del Bernabeu, cioè, anche qua, io devo dirvi la verità. È facile scadere nelle considerazioni futili e banali del tipo Real Madrid a fortuna, eccetera, eccetera. E però Real Madrid, ragazzi, vince sempre. E queste partite qui le vince sempre così. E queste partite qua ormai non è un caso. Cioè, può succedere, può essere un caso comunque. Ma si percepisce che Real Madrid è più tranquillo nei 180 minuti. Si percepisce che Real Madrid è più sicuro dei suoi mezzi. Si percepisce che Real Madrid può giocare ogni pallone con la consapevolezza di essere decisivo, di essere incisivo, di fare male all'avversario. Si percepiscono tutte queste cose e è una cosa dettata dal gruppo, dai giocatori, dall'ambiente e dal passato. Il famoso vincere aiuta a vincere non è una stupidaggine. Certo, se è questo Vinicius qua in questo momento è ancora meglio, però ragazzi, se voi mi dite Mbappé ha deluso, ma perché Bellingham che cosa ha fatto? Eppure il Real Madrid è in finale di Champions League. Eppure vincerà il Madrid all'ultimo minuto e non segna neanche Bellingham stavolta. Non serve che segni Bellingham come nel classico, come nelle partite di campionato. Non serve, non serve, segna Coselu. Capite? Perché Coselu sa che la palla gli può arrivare. Cioè Coselu non va in campo con la fotta di essere eliminato dalla Champions League. Cioè non va in campo con la paura. Coselu non va in campo con la frenesia. Coselu va in campo dicendo dai che mi arriva la palla buona, dai che mi arriva la palla buona. E questa è una cosa che non puoi allenare. E questa è una cosa che non ha nulla a che fare con la tecnica, con la tattica, e questa è una cosa che non può essere solo culo, come sento dire in giro. Certo, dal momento in cui guardi dici, mamma mia Fioi, anche questa volta la dea bendata ha sorriso ad Ancelotti, e dici, ma dai, almeno questa volta il Real Madrid è fortunato, insomma, così scherzando. Ma semplicemente, i giocatori del Real Madrid sanno che quella fortuna arriva lì. Cioè Cancelo va su quella palla lì perché ci crede, perché sa che può fare gol, perché è appena entrato, perché al Bernabeu, sa che al Bernabeu questi palloni possono arrivare, nel calcio questi palloni possono arrivare. Chi gliel'ha detto? Non lo so, però lo sa Vinicius, che non smette mai di giocare a calcio, lo sa Modric, che entra e mette quelle due o tre palle che servono, lo sa Rudiger, che mette una palla dalla metà campo per Vinicius da inserimento. Stop, c'è poco da fare. E postilla su Marciniak, male lui, male il suo assistente soprattutto, perché non si fischia, perché io non credo che De Ligt avrebbe fatto gol, perché si è fermato tutto Real Madrid, compreso lo stadio, però male, veramente male. E Marciniak, che è considerato uno dei migliori arbitri al mondo, sicuramente l'arbitro più in forma in questo momento, ha fatto un errore, lui e la sua terna, anzi lui proprio, perché ha fischiato, ha fatto un errore, pace amen. Non è che Real Madrid ha rubato, cioè sia chiaro, ha fatto un errore, e Carletto, non è che Kimmich si è buttato, ha preso le mani in faccia da Nacho, quindi cerchiamo di essere onesti e sinceri in tutte le circostanze. Però, se devo essere sincero e dirvi quale tra la Champions League e l'Europa League mi gasa di più in questo momento, e devo dire che mi è piaciuta sempre di più nell'arco di queste ultime settimane, è l'Europa League. Uno, perché penso che la Champions League, anche lo avrete capito attraverso le prediction, mi ha un po' deluso. Non è che mi abbia deluso di per sé a livello di emozioni, di partite, di qualità, eccetera, ma mi ha deluso perché alcune squadre mi hanno deluso. Cioè pensavo che alcune individualità, alcuni giocatori, alcuni collettivi riuscissero e potessero fare meglio. Vedi l'Arsenal, che io pensavo potesse battere il Bayern Monaco, e così non è stato. Vedi il Paris Saint Germain, che non si è mai acceso definitivamente. Anche l'Atletico Madrid era favorito nella sua parte del bracket, con il Borussia Dortmund che sembrava vittima sacrificale e invece poi ha perso. Quindi devo dire che le squadre europee quest'anno mi hanno un po' deluso. Pensavo che il Manchester City potesse eliminare il Real Madrid, invece ha giocato un ritorno così, insomma ne abbiamo diverse. Alla fine la finale Real Madrid Borussia Dortmund comunque rispecchia chi ha fatto meglio, chi è riuscito ad arrivare più lucido, più cattivo, più determinato e più determinante quando contava. Ebbene, l'Europa League invece è tutt'altra roba. L'Europa League, peraltro, per costituzione, formula e quant'altro, è la competizione più aperta di tutte. Più aperta e più bella di tutte, perché molto spesso ci sono anche squadre da Champions che giocano l'Europa League, perché magari nell'anno prima non si sono qualificate per la Champions e stanno facendo un'annata straordinaria. Vedi il Bayer Leverkusen. E ci sono altre squadre, come l'Atalanta, che sono abituate a giocare l'Europa League, e anche la Roma può dire la stessa cosa. Sono squadre che puntano tanto sull'Europa, ma che hanno l'abitudine a vincere, a passare dei turni. Questo favorisce moltissimo anche la Fiorentina. E guardate che al di là degli allenatori, al di là dei giocatori, l'ambiente, il collettivo, il profumo di queste partite va gestito, va preso per il verso giusto, nel senso che io credo che l'Atalanta, la Roma, la Fiorentina, comunque queste squadre qui, le nostre squadre italiane, siano abituate a vincere in campo europeo. E non è un caso che per esempio le favorite, vedi Aston Villa e Liverpool su tutti, Si fermano prima, un po' perché non sono abituate, vedi l'Aston Villa, soprattutto con i suoi giocatori, un po' perché alcune favorite affrontano l'Europa League con meno fame del campionato. Ed è la cosa che io credevo per esempio per il Bayer Leverkusen, e per questo vi dissi Bayer Leverkusen favorito, favorita sul Bayer Leverkusen. Cioè io credevo che il Bayer Leverkusen con la vittoria del campionato perdesse quella concentrazione, quella cattiveria, quella lucidità soprattutto nei dettagli, che in una sfida così tra andata e ritorno poteva fare la differenza. E alla fine ci avevo anche preso per certi versi, perché in fin dei conti proprio nei dettagli il Bayer Leverkusen stava buttando via la qualificazione. La Roma al ritorno era stata tenuta in piedi da Svilar, poi però quei due rigori concessi male hanno portato insomma la partita nell'aggregate sul pari, sul 2-2. All'andata la Roma poteva e doveva fare gol, non l'ha fatto, ha subito sempre nelle situazioni in cui poteva subire, ma se guardiamo la partita di ritorno ci accorgiamo che il Bayer Leverkusen è una squadra superiore alla Roma. Cioè io credo che comunque per il gioco dimostrato nei 180 minuti, per le occasioni, per la pericolosità, per l'attenzione, per quanto è stata dominante nel corso delle due partite, non tantissimo ma un po' di più, il Leverkusen era la squadra che meritava di andare in finale. Il ritorno del Bayer Leverkusen non dico che sia stato a senso unico, però certamente insomma Svilar ha tenuto in piedi la Roma e ha fatto l'unico errore che è costato carissimo, con Mancini che è condannatore giallorosso per la seconda volta, per il secondo anno di fila, dopo l'autogol in finale di Europa League contro il Siviglia, autogol anche questa volta Leverkusen, detto che Mancini aveva segnato l'andata e ritorno contro il Milan, quindi era stato anche l'eroe in precedenza, ma questo è il calcio, si va su, si va giù e tutto può cambiare nel giro di pochissimi secondi. Quindi le semifinali di Europa League sono state molto più avvincenti e in generale l'Europa League è stata più bella, perché ci sono stati più upset e più squadre che si sono fatte trovare pronte e si sono evolute all'interno della competizione. Invece siccome la Champions League qualche big, Manchester City, Arsenal, Atletico Madrid, ha deluso nel momento in cui doveva fare lo step successivo. Il Paris Saint-Germain è l'esempio perfetto. Per il discorso Liverpool, insomma, ne abbiamo già parlato. È anche una squadra che forse aveva poche pretese e comunque era più concentrata sul campionato. Ha beccato l'Atalanta e ha beccato una brutta partita ad Anfield. È andata così. Tuttavia, cosa vi posso dire? Io vi posso dire una cosa. Io credo proprio che vincerà il Bayer Leverkusen l'Europa League. Ma guardando il percorso delle due squadre, delle due finaliste che sono arrivate a Dublino, quindi tedeschi e Atalanta, l'Atalanta meriterebbe di più. Il percorso dell'Atalanta è decisamente migliore di quello del Bayer Leverkusen. Le prestazioni anche, devo dire, dell'Atalanta sono state migliori. Magari non tanto a livello di gioco, ma per quanto è stata superiore all'avversario. L'Atalanta è sempre stata superiore all'avversario. L'Atalanta veramente merita di... è stata la squadra, la dominatrice, o comunque ha avuto un percorso netto in questa Champions. E lo abbiamo capito anche guardando... le semifinali e le finali, le semifinali e i quarti tra Liverpool e Marsiglia. E occhio, perché l'Atalanta ha vinto 3-0 una partita delle due fra Anfield e semifinale col Marsiglia, cioè non è roba da poco. Vincere 3-0 sono dimostrazioni di forza, è essere presenti, è essere superiori in tutto e per tutto, saper tenere sia l'andata e il ritorno è un pregio. Ma l'Atalanta non è mai stata sotto l'avversario, non è mai stata sotto l'avversario, ragazzi. E come possiamo dirlo così serenamente, con questa tranquillità? Cioè è facile poi in questi casi riavvolgere il nastro e pensare: mamma mia, l'Atalanta nel 2016 presa da Gasperini era una squadra che lottava per non retrocedere, poi ha fatto questi passaggi qui. Ma l'Atalanta non è che è in un exploit, l'Atalanta è continua in questa, a questo livello, e è continua pur alzando sempre l'asticella. Perché ok, va bene, non è ai quarti di finale di Champions League, ma siamo sicuri che questa finale Europa League sia da considerare meno rispetto alla finale, ai quarti di finale di Champions League del 2020? E io non sono così convinto, perché vince il girone, va a giocare agli ottavi di finale contro lo Sporting Lisbona, squadra che ha vinto il campionato portoghese e che in casa non ha mai perso, non perde in casa, vince 2-1 al ritorno dopo essere andata in svantaggio, e quindi riprende la partita convincendo, peraltro finendo in ascesa a livello di rendimento. Va a giocare ad Anfield vince 3-0, sfrutta tutte le occasioni che ha a disposizione e ne fa altre di più, difende bene, gioca a viso aperto, gioca comunque consapevole dei suoi mezzi. Al ritorno deve solamente gestire, prende rigore dopo pochi minuti, se la segna, ma non si scompone, va avanti. Contro il Marsiglia va in vantaggio, subisce il gol del pareggio, se la gioca anche qui alla pari, ma non dà mai la sensazione di essere inferiore all'avversario, e al ritorno piazza la zampata e vince 3-0 in una partita che non era semplice da gestire, perché Marsiglia Marsiglia giocatori importanti, perché il Marsiglia vedeva nell'Europa League l'unico obiettivo stagionale, ha vissuto una stagione molto tribolata, ma era comunque arrivato a un punto importante in una competizione importante. Eppure l'Atalanta, ragazzi, vince con gol di Lookman, vince segnandone tre, vince addirittura avendo la forza di segnare il terzo con El Bilal Touré alla fine. Cioè, ci sono dei segnali inequivocabili. Questa squadra è arrivata a un punto di consacrazione assoluto. Quest'ultimo ciclo Atalanta, dal 2020 in poi, il ciclo Cup Miners, per farci capire, il ciclo in cui Jim City e Deron sono ancora qui, sono ancora continui, in cui Carnesecchi è diventato un portiere forte, in cui Lookman è al secondo anno, quindi si è consacrato, Scamacca sta entrando con vigore nell'undici titolare, sta trascinando la Dea. Ragazzi, questa squadra qui è la migliore, a prescindere da come andrà la finale, è la migliore dell'Europa League, perché Bayer Leverkusen ha vinto per miracolo contro il Karabag, e ha giocato tra quarti e semifinali delle sfide dove, insomma, si è rivelata essere la squadra comunque più brillante nell'arco di 180 minuti, sfruttando anche qualche calo di tensione degli avversari. Ma l'Europa League del Bayer Leverkusen è inferiore all'Europa League dell'Atalanta. Vincerà secondo me il Bayer Leverkusen, ma comunque l'Atalanta arriva con grandissima credibilità. E io voglio porvi davanti a due prospettive. Nel caso in cui vincesse il Leverkusen, nel caso in cui vincesse l'Atalanta. Allora, e sono due prospettive legate anche ad altri obiettivi di queste due squadre. L'Atalanta. Se l'Atalanta vince, si porta a casa un trofeo europeo che un'italiana non conquista dal 99. Sostanzialmente, se vincesse, toglierebbe, o comunque farebbe meglio del ciclo Parma di Malesani di fine anni 90, anche se il Parma forse durò più anni, o comunque durò più anni, ma con diversi allenatori, quindi ci furono più cicli e non solamente quello Gasperini. E vincere l'Europa League sarebbe un traguardo incredibile, sarebbe uno dei più grandi traguardi della storia del calcio italiano, e in proporzione un traguardo maggiore alla vittoria della Champions League di Juve, Inter e Milan a qualsiasi livello, delle coppe dei campioni dagli anni 60 ad adesso. Perché l'Atalanta, che vince l'Europa League contro il Bayer Leverkusen, imbattuto campione di Germania dopo 10 anni di dominio del Bayern, è una cosa irripetibile, veramente irripetibile. E l'Atalanta in una settimana, ragazzi, oltre al fatto che ha in mano la qualificazione in Champions League con il quinto posto in campionato, giocherà domenica contro la Roma e sarà una partita da vedere, da commentare e da gustarsi. L'Atalanta ha in mano la Champions League tramite il campionato, giocherà l'ultima giornata contro la Fiorentina e questo inevitabilmente falsa, tra virgolette, il campionato, ma non c'erano altre alternative. Ha in mano la possibilità di vincere la Coppa Italia, e mai come quest'anno l'Atalanta può vincere la Coppa Italia, e sembra essere non così sfavorita rispetto alla Juve, e sicuramente non ha un percorso, come abbiamo già detto, inferiore rispetto al Bayer Leverkusen. 7 giorni, finale di Roma, finale di Dublino, uno scenario epico, incredibile, pazzesco, che mi aspetto dia tanto all'Atalanta, e dia tanto potenzialmente anche al calcio italiano, perché insomma una storia come l'Atalanta verrebbe ricordata per sempre. Poi dovesse non trovare un trofeo, che è l'unica cosa che manca al ciclo Gasperini, sarebbe una delusione? No, perché al termine dell'ottavo anno l'Atalanta è ancora competitiva, l'Atalanta è stracompetitiva e l'Atalanta continua a sorprendere, e quindi non può essere una delusione assolutamente. E Bayer Leverkusen, se vince il Bayer Leverkusen cosa succede? Succede che il Bayer Leverkusen vince, probabilmente giocherà la finale contro il Norimberga, squadra di seconda serie. Il Bayer Leverkusen rischia di vincere il triplettino, quindi con l'Europa League, da imbattuto. Questi non perdono mai, ragazzi. Questi non hanno perso una partita in stagione e hanno giocato nell'ordine 32 partite di Bundesliga, adesso giocheranno 33esima, 34esima, ma il campionato è già vinto da 2 giornate. Hanno giocato il girone di Europa League vincendolo, ottavi di Europa League andata e ritorno, quarti di finale di Europa League andata e ritorno, semifinale andata e ritorno. Si sono portati in vantaggio 2-0 una partita di andata con la Roma, erano sotto 2-0 con la Roma a mezz'ora dalla fine, anzi meno, a 20 minuti dalla fine, e sono riusciti a azzannare la partita, e lo hanno fatto, attenzione. C'è l'autogol di Mancini, è vero, ma quante sono state le occasioni, e soprattutto anche nel momento in cui il Leverkusen era sotto 1-2, forse con poca maturità, ma è andato ad attaccare, è andato a cavalcare quegli spazi offensivi in contropiede per segnare il gol del pareggio. Cioè, ci troviamo di fronte ad una squadra cannibale, e se andasse a vincere il tripletino con Bundesliga, Coppa di Germania e Europa League farebbe una cosa clamorosa per il calcio europeo, ma ancora di più per se stessa. Cioè il Bayer Leverkusen, noi non siamo abituati perché non è un club italiano, non è uno dei club più chiacchierati e neanche non è neanche a livello del Borussia Dortmund per storia recente, per intenderci, in Germania. Ma il Bayer Leverkusen è poco nulla a livello storico, non è nulla a livello storico, non è nulla, è una squadra che ha la storia del triplete al contrario nel 2002, ha qualche coppa sparsa qua e lì, qua e là, ma non è nulla. Non stiamo parlando di il Manchester United che sta vivendo un periodo negativo adesso, ma che ha una storia. Non stiamo parlando del Liverpool pre-Jürgen Klopp. No, stiamo parlando di una squadra praticamente sconosciuta al grande calcio che ha fatto questa stagione qui e con la possibilità di fare ancora meglio l'anno prossimo. Quindi quello che ha fatto Xabi Alonso è paragonabile a quello che ha fatto Gasperini in proporzione con l'Atalanta. Sono due realtà incredibili che davanti a loro hanno due possibilità pazzesche. Quindi veramente sono meravigliato di questa Europa League, di queste due squadre qui, che sono le migliori secondo me appunto di questa Europa League e che si andranno a giocare mercoledì a Dublino, anzi mercoledì quello dopo, quello 25, il trofeo a Dublino. Detto ciò, dobbiamo cercare di inquadrare un pochettino, cioè, queste semifinali qui, perché la Roma, cosa posso dire sulla Roma? La Roma è stata una squadra molto credibile in questa Europa League, peccato perché io credevo che potesse passare il turno, ve l'avevo detto anche nel podcast precedente, anche per una questione di motivazione, di attenzione e di saper sfruttare i momenti. Cioè la Roma era in un momentum che è un trend, una tendenza positiva, veramente veramente positiva, di grande spinta, e arrivava un Bayer Leverkusen in cui che era comunque rimasto sempre attaccato all'imbattibilità nelle partite che precedevano questo scontro, ma che insomma pareva che potesse concedere anche qualcosina. Alla fine ha concesso qualcosa al Bayer Leverkusen, ma la Roma non ha mai vinto la partita quando poteva. Cioè all'andata poteva fare un gol? Sì, non l'ha fatto, e io mi aspettavo che passasse in vantaggio per esempio all'Olimpico, cosa che poi non è avvenuta. Cioè alla fine si è sempre messa in una posizione di svantaggio, di recupero, di inseguimento, che non le ha fatto bene e che alla fine ti può portare, soprattutto con una squadra così preparata, così rodata a livello di gioco, a non portarti a casa la qualificazione. Questione individualità, secondo me è pesante ed è significativa. Cioè la Roma ha una squadra migliore di quella che faceva passare Mourinho, ma non è una super squadra, perché parliamoci chiaro, Dybala come al solito è venuto a mancare nella partita decisiva, come al solito, come spesso capita purtroppo, è un giocatore straordinario ma a volte ti lascia a piedi, idem con Lukaku che però in campo c'era e quindi la situazione è un po' più grave. Ottime risposte secondo me, oltre a Svilar, da tutta la linea difensiva, anche Mancini, salvo l'autogol. C'è l'errore di Karsdorp che pesa tantissimo, c'è appunto questa uscita sbagliata di Svilar e alla fine sono due errori individuali da parte di due giocatori che uno nell'ultimo periodo ha fatto strabene, vedi Svilar, uno sbaglia da anni, comunque ha sbagliato spesso come Karsdorp, e alla fine così fu. Ed è un peccato perché non ci si può neanche appellare agli errori individuali in maniera vera e propria, perché anche il Bayer Leverkusen ha concesso due rigori stupidissimi con Tai, con Lozek. Forse Xabi Alonso ha sbagliato anche la formazione, cosa che per esempio non ha fatto Gasperini al ritorno, mettendo in campo Koopmeiners, Ederson, Lookman, De Ketelaere e Scamacca, come l'ero dimenticato. Dovevano giocare due centrocampisti, pareva giocasse a centrocampo Deron, invece Deron ha giocato in difesa. Ecco, questo è Gasperini, tanto per intenderci. E quindi la Roma non so quali rimpianti abbia, però ha dei rimpianti. Però sicuramente ha dei rimpianti. Secondo me più nella partita di andata che nella partita di ritorno. La partita di ritorno va bene, c'è l'autogol di Mancini, ma quanto ha tirato in porta il Bayer Leverkusen, quante occasioni ha avuto, quanto ha messo sotto la Roma e come ha segnato la Roma, che ha avuto delle chance meno rispetto al Bayer, ma insomma senza due erroracci individuali non avrebbe segnato su rigore con Paredes. Detto ciò, per quanto riguarda l'Atalanta e il Marsiglia, Marsiglia che secondo me ha confermato un pochettino quello che è, cioè una squadra impreparata, è una squadra impreparata a livello tattico, tecnico, caratteriale, che si aggrappa un po' alle partite al Velodrome, però era un avversario inferiore all'Atalanta, e il fatto che l'Atalanta sia superiore al Marsiglia, che è un club storico, che è un club che arriva comunque sempre ai vertici della Liga anche adesso, fa capire che il lavoro di Gasperini è incredibile e irripetibile probabilmente. Ragazzi, abbiamo detto tutto, Champions League, Europa League, ci siamo, aspettiamo Real Madrid, Borussia Dortmund e prima ancora Atalanta, Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda la Fiorentina, attenzione perché lo scenario è epico e devo dire non conosco così bene l'Olympiacos, però il fatto che non giochi nel suo stadio è già qualcosina, il fatto che giochi in casa ad Atene non è la cosa migliore. Nello stadio dell'AEK poi si sa, insomma, tifo molto caldo, chissà che il tifo dell'AEK porti un po' di buona sorte alla Fiorentina, che ritroverà Jovetic, uno Jovetic insomma ampiamente a fine carriera e sul viale del tramonto, però sarà un'altra partita incredibile. E la Fiorentina deve cercare di sbagliare il meno possibile, perché temo che il contesto al momento sia un po' più favorevole per l'Olympiacos. Però insomma, è una cosa che vi dico così en passant. Come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.